tre.
Ciao Cristian, ci senti?
Chris,
Cristian, ciao, ci senti? Cristian, ci senti?
Io vi sento.
Organa, tu ci senti?
Adesso sì.
E tu, Christian, ci senti?
Lorenzi, ci senti? Christian, ci senti? Christian, ci senti? Christian, non senti, sentiamo, ma tu ci senti, fai così con la testa se ci senti. Andrea, quelli là sono per te. È uscito, prova a uscire e rientrare.
No, deve sentire, deve sentire.
Attendiamo un attimo il consigliere Lorenzi che è un po' distante.
Ma devo metterlo io?
Ci senti, Christian? Christian, ci senti? Fai un cenno con la testa.
Buonasera a tutti, Consiglio Comunale del lunedì 30 dicembre 2024, ore 20:30. Lascio la parola al segretario, dottor De Filippis, per l'appello dei consiglieri.
Buonasera a tutti. Tony Giuseppe.
Presente.
Carminati Alice.
Presente.
Alborghetti Morgana.
Presente.
Bassani Ivan.
Presente.
Zambetti Federico.
Presente.
Capelli Giulia.
Presente.
Tagliocchi Daniele.
Presente.
Di Palma Carmela.
Presente.
Valota Giovanni.
Presente.
Lorenzi Cristian.
Presente.
Gusmini Andrea.
Presente.
Tutti presenti.
Ok, ci siamo tutti. Questa sera abbiamo 10 punti all'ordine del giorno. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è una comunicazione, quindi non c'è nessuna votazione, che è comunicazione e prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa anno 2024. Lascio la parola al sindaco Giuseppe Togni che ci illustra il primo punto.
Bene, grazie Daniele. Si tratta di una comunicazione obbligatoria per legge quando la Giunta effettua dal fondo di riserva. Il fondo di riserva è un fondo obbligatorio per legge previsto all'interno del bilancio di previsione, che serve poi nel corso d'anno per eventualmente rimpinguare i capitoli che hanno necessità di che si trovano sprovvisti di risorse e che vengono appunto rimpinguati attraverso i prelevamenti dal fondo di riserva. Nel caso di specie si tratta di un prelevamento di 2.514 euro che sono serviti per andare a rimpinguare alcuni capitoli, in particolare l'IRAP dell'ufficio segreteria per 458,59, gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali obbligatori uffici tributi per 4,59 euro, la quota fondo spese a carico del Perseo, che è un fondo pensione dei dipendenti pubblici, per 351 euro, e il riversamento corrispettivi per rilascio carte d'identità elettroniche per un corrispettivo di 1.700 euro, per un totale di 2.514. Si tratta di una mera comunicazione che viene fatta nel primo consiglio utile, comunque entro 60 giorni dall'effettuazione del prelevamento. Non c'è bisogno di votazione. Grazie.
Grazie Giuseppe per la comunicazione puntuale. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che è razionalizzazione annuale società partecipate, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del 19 agosto 2016 numero 165, ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023, individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare. Lascio la parola al vice sindaco Alice Carminati, che ci illustra il secondo punto dell'ordine del giorno. Grazie.
Grazie. Si tratta di una delibera obbligatoria che è necessario votare prima dell'approvazione del bilancio, che richiede di andare a confermare o dismettere le partecipazioni con delle società. Il nostro comune non ha partecipazioni diverse da quella con Uniacqua allo 0,16% e con Servizi Comunali allo 0,04%. Entrambe quindi restano confermate, in quanto si tratta di due società che effettuano servizi sul comune stesso, e quindi la distribuzione dell'acqua e la gestione dei rifiuti, per cui non ci sono società da dismettere. Grazie.
Grazie, ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, passiamo alla votazione. Quindi facciamo la prima votazione tra i presenti. Chi è favorevole? Tre presenti, unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Passo la votazione ai consiglieri che sono da remoto, quindi chiamo direttamente il consigliere Cristian Lorenzi.
Favorevole sia alla delibera che all'immediata eseguibilità.
Ok, grazie. Al Borghetti, Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Ok. Immediata eseguibilità. Esatto, chiamo a votazione immediata eseguibilità per i presenti. Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Per i quali da remoto l'hanno già detto,
l'hanno
giusto?
Già detto.
Ok. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 e del programma triennale dei beni e servizi 2024-2026. Lascio la parola ad Alice, che ci illustra il terzo punto.
Grazie di nuovo. Si tratta anche per questa delibera di una delibera obbligatoria. È una delibera in realtà di programmazione, quindi riguarda la programmazione rispetto a lavori pubblici e beni o servizi. Va fatta questa programmazione chiaramente in previsione poi di una possibile modifica con il bilancio di previsione. Cosa va inserito? Si inseriscono tutti i servizi, i lavori pubblici, i beni che si prevede superino i 150.000 euro di spese. Per questo, come si vede dallo schema, nel nostro caso è prevista la ristrutturazione dell'asilo di Malpaga, finanziato attraverso la vendita di un'area e attraverso poi una parte con un bando o un finanziamento. Come si vede dalla tabella, sono stanziati 1.610.000 euro, per questo rientra appunto tra le spese. Altri invece servizi, per non parlare appunto di lavori pubblici, ma di servizi, siamo nell'ambito scolastico. Daniele, per cortesia, grazie. Siamo nell'ambito scolastico e infatti i due servizi che supereranno la cifra dei 150, che si prevede superino la cifra dei 150.000 euro nei prossimi 3 anni sono la refezione scolastica e il servizio di assistenza educativa, quindi l'assistenza educativa a scuola per i bambini con disabilità. Per cui si tratta sostanzialmente di questo lavoro pubblico riguardante appunto l'asilo di Malpaga e i servizi della mensa e dell'educazione a scuola.
Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione per i consiglieri in presenza. Pirecchia favorevole? Unanimità. Astenuti nessuno, contrario nessuno. Per quelli in sessione remota, Cristian Lorenzi?
Favorevole ad entrambi.
Quindi anche l'immediata esigibilità? Ok. Morgana Alborghetti?
Favorevole ad entrambe.
Ok, grazie. Per noi qui in presenza, appunto, immediata esigibilità? Favorevoli, contrario nessuno, astenuto nessuno. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione e valorizzazione ed approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili triennio 2025-2027. Lascio la parola al sindaco Giuseppe, che ci illustra il quarto punto all'ordine del giorno.
Allora, anche questa è una delibera obbligatoria che va approvata prima dell'approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda l'anno 2025, abbiamo inserito la previsione di vendita di un'area di proprietà comunale in zona Rogge, che è un'area che è stata acquisita a patrimonio comunale qualche anno fa. Con la variazione del piano di governo del territorio l'abbiamo valorizzata dandogli una destinazione commerciale e l'obiettivo per quanto riguarda il 2025 è quello di provare a bandire un'asta e vedere se quest'area verrà acquistata. Nel caso venisse acquistata è previsto un incasso di 295.000 euro che sono, come vedete nello schema, 265.500 che restano nelle casse del comune, poi in forza di una normativa che è stata introdotta nel 2013, quando un comune vende un bene pubblico deve accantonare il 10% di questa vendita, quindi 295.000 euro, 26.550, con l'obiettivo di abbattere dei mutui. Laddove non vengano abbattuti i mutui, queste somme vanno in avanzo. Quindi l'attuale piano di alienazione e valorizzazione prevede l'alienazione di quest'area. Grazie.
Se non ci sono osservazioni, chiamo la chiamata di votazione. Chi è favorevole per il quarto punto dell'ordine del giorno? In presenza? Unanimità. Contrario nessuno. Astenuto nessuno. Chiamo i consiglieri da remoto. Cristian Lorenzi?
Favorevole da entrambi.
Grazie Cristian. Morgana Alborghetti?
Favorevole ad entrambe.
Ok, grazie. Per i consiglieri in presenza, la immediata visibilità, che favorevole? Unanimità, contrari nessuno, astenuto nessuno. Ok, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che è l'imposta municipale propria, l'IMU, conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2025. Lascio la parola al sindaco per illustrare il quinto punto.
Allora, anche qui si tratta di una delibera che va approvata prima dell'approvazione del bilancio, non ci sono modifiche per quanto riguarda l'IMU, vengono confermate le previsioni di fatto che abbiamo in essere dal 2014, sostanzialmente tutte le abitazioni principali sono esenti in forza di una legge finanziaria, di una legge che risale al 2013. Restano invece soggette al pagamento tutte le abitazioni, quindi seconde case, fabbricati rurali non strumentali, terreni agricoli e aree edificabili. Terreni agricoli purché non ci sia un coltivatore diretto che svolge l'attività appunto di coltivatore diretto. Da segnalare che ancora persiste, per quanto riguarda i fabbricati categoria D, il trasferimento del 7,6 per mille allo Stato, che è quello che non consente ai comuni di prevedere una riduzione delle aliquote IMU, così come rimane anacronistico dal punto di vista dei conti comunali l'esenzione totale delle abitazioni principali. Sono anni che lo dico e ogni volta che c'è l'occasione lo ribadisco. Sono cambiati tanti governi, nessuno ha voluto mettere mano a questa norma. Di fatto è una norma che è stata abrogata, l'ICI è stata abrogata nel 2013, da allora soprattutto nei comuni come il nostro ci sono state numerose abitazioni, prime abitazioni che sono cresciute. Noi incassiamo ancora l'importo, perché è stata eliminata l'ICI ed è stato previsto il rimborso della quota ICI a carico dello Stato, ma noi stiamo percependo ancora l'ICI del 2013. Capite che in un comune come il nostro, dove c'è stato un aumento esponenziale di abitazioni, noi stiamo pagando pegno per una scelta che reputo sbagliato, anche perché quelle somme andavano per far sì che il comune potesse gestire i servizi minimi essenziali. Il fatto che io sono proprietario di casa, qualcuno dice perché dovrei pagare qualcosa per il fatto che sono proprietario di casa. Essere proprietario di casa comporta per il comune una serie di attività, dalla gestione delle fognature alla gestione delle strade, quindi strisce, segnaletica orizzontale e verticale, mantenere in ordine la pubblica illuminazione, passare a ritirare i rifiuti. Si tratta di tutta una serie di attività che il comune fa e per le quali chiaramente non si può pensare che vengano fatte a gratis, devono essere fatte attraverso un'imposta. Credo che un'imposta calibrata intorno ai 100-150 euro all'anno per ogni singola abitazione non avrebbe fatto male a nessuno, questo eventualmente anche introducendo un criterio di reddito che nessuno vieta, cioè sotto una soglia di reddito non paghi, sopra paghi, però chiaramente politicamente non è probabilmente non è una cosa che la gente ama sentirsi dire e che i politici si sentono in, diciamo, il coraggio di assumere questa decisione. Prima o poi andrà assunta, perché i conti, lo vediamo, sono sempre difficili da far quadrare. A questa delibera va allegato per quest'anno una novità, un documento che è la stampa dal sito del federalismo fiscale di quelle che sono le aliquote. In realtà nella delibera sono già riportate, quindi si tratta di allegare un documento riferito al 2025 che viene stampato dal sito del federalismo fiscale. Quindi quando voteremo il Presidente del Consiglio chiamerà la votazione della delibera con l'integrazione al punto all'ordine del giorno, che è il documento che io gli consegno adesso, così rimane allegato. Grazie.
Grazie Giuseppe. Se non ci sono osservazioni chiamerei la votazione. Chi è favorevole al quinto punto all'ordine del giorno, l'imposta municipale propria IMU conferma l'aliquota di tassazione per l'anno 2025 con l'integrazione che mi ha appunto dato il sindaco? Favorevole? Unanimità. Contrari nessuno, astenuto nessuno. Quindi chiamo anche per i consiglieri che sono da remoto la delibera numero 5 con allegato integrazione data dal sindaco. Chiedo a Lorenzi, Cristian.
Favorevoli.
Ad entrambi? Anche la mia visibilità?
Sì.
Ok, grazie Cristian. Morgana Alborghetti.
Favorevole ad entrambe.
Ok, grazie mille. Quindi passiamo al sesto punto.
No, immediata visibilità.
Ah, scusate, mi ero dimenticato. Per i presenti l'immediata visibilità, chi è favorevole? Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Quindi passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, che è addizionale comunale IRPEF, determinazione aliquote per l'anno 2025. Lascio la parola al sindaco che ci illustra.
Allora, anche per l'IRPEF non ci sono variazioni, viene confermata l'aliquota dello 0,8 senza scaglioni di reddito. Tenete conto che questa è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa ed è una scelta che oggi si dimostra vincente, perché sapete che il governo sta modificando gli scaglioni di reddito e questo ha avuto un impatto negativo anche sulle entrate dei comuni. Già all'epoca, quando abbiamo deciso di introdurla, abbiamo deciso di non modificare fasce ma di introdurre un'esenzione più ampia rispetto all'esenzione che è prevista a livello nazionale, che è di 7.000 euro, quindi oggi non si paga l'IRPEF, non paga l'IRPEF chi guadagna 7.000 euro lordi l'anno. Noi abbiamo previsto 11.000 euro, che sono circa 800 euro lordi al mese, compreso della tredicesima. Quindi questa scelta, dico, si dimostra vincente, proprio perché avere degli scaglioni oggi avrebbe comportato probabilmente una riduzione delle entrate in funzione delle modifiche che sta facendo il governo centrale. Quindi vengono confermate le aliquote anche per il 2025.
Grazie Giuseppe. Se non ci sono osservazioni, chiamo la votazione per i presenti. Chi è favorevole al sesto punto all'ordine del giorno, addizionale comunale IRPEF, determinazione aliquote per l'anno 2025, alzi la mano. Chi è favorevole? Unanimità, contrario nessuno, astenuto nessuno. Chiamo i consiglieri da remoto per l'immediata esigibilità e per la se è favorevole o no al sesto punto dell'ordine del giorno. Cristian Lorenzi.
Favorevole ad entrambi.
Grazie Cristian. Morgana Alborghetti.
Favorevole ad entrambi.
Grazie Morgana. Per i presenti l'immediata esigibilità, chi è favorevole? Siamo favorevoli, unanimità, contrario nessuno, astenuto nessuno. Ok, passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, che è approvazione del documento unico di programmazione DUP triennio 2025-2027. Infatti stavo in un caldo micidiale. Grazie. 40.000 gradi qua. Lascio la parola al consigliere Ivan Bassani per l'illustrazione del settimo punto all'ordine del giorno.
Grazie Daniele. Allora, il documento unico di programmazione viene redatto su base annuale e ha il compito, l'obiettivo di stabilire quella che è la programmazione amministrativa per i tre anni successivi rispetto a quello in essere. In particolare parte da un'analisi di contesto, parte da un'analisi macroeconomica, cioè qual è la situazione macroeconomica dell'ambiente all'interno del quale opera l'ente. Si aggiornano le figure di macroeconomiche di come sta andando l'ente anche in termini demografici, per poi andare a definire più nel dettaglio quelle che sono le attività e le programmazioni dell'ente stesso. In particolare per quanto riguarda Cavernago nella fattispecie, nel 2023, quindi c'è un'analisi fatta basata sull'anno precedente, quindi nel 2023 ha stabilito una popolazione residente di 2.883 abitanti, di cui 340 stranieri e 1.144 nuclei familiari. In particolare, poi entrando all'interno di quelle che sono le fasce d'età, si può vedere comunque come il nostro comune si dimostra ancora oggettivamente uno dei comuni più giovani della provincia. La maggior parte della popolazione si attesta infatti nella fascia di età più giovani, e circa la metà della popolazione nella fascia di età tra i 30 e i 65 anni. La superficie territoriale rimane invariata come negli anni precedenti, da sottolineare la grande importanza del verde pubblico, che sono comunque 35.000 metri quadri. Per quanto riguarda, molto, molto brevemente, per quanto riguarda il rendiconto del quinquennio precedente, c'è da sottolineare quelli che sono stati i grandi investimenti effettuati negli ultimi anni, sottolineando anche la presenza del 2020 in questo quinquennio, cioè un anno particolarmente difficile sia in ambito sociale che in ambito anche amministrativo. Da lì poi l'amministrazione si è fatta trovare pronta a cogliere quelle che sono state le opportunità anche presentatesi con il PNRR. Sono stati numerosi gli investimenti, sia in termini soprattutto in termini di spese in conto capitale. Dal 2021 574.000 euro, nel 2022 997.000 euro, nel 2023 addirittura 1.500.000 euro. Numerose sono le opere, senza bisogno di andare a menzionarle tutte, le vediamo quotidianamente sul territorio: stazione ecologica in più lotti, la mensa, piuttosto che l'edificio fabbrica che è in corso di ristrutturazione. Quindi importanti investimenti supportati dall'aggiudicazione di rilevanti bandi che sono stati aggiudicati nell'ultimo quinquennio. Per quanto riguarda il 2025, viene fatta una panoramica, deve essere fatta una panoramica di quelle che sono le principali spese o quelle che sono i principali programmazioni a cui l'ente decide di aderire. In particolar modo in questo caso parliamo della realizzazione del centro studi con l'UNESCO. È un impegno che ci prendiamo da diversi anni, si tratta complessivamente circa di 1.800.000 euro. In questo caso viene nel bilancio previsione spese in conto capitale per il 2025 è previsto diciamo la copertura con 265.000 euro, finanziato con l'alienazione di cui si parlava nei punti precedenti all'ordine del giorno, e 1.500.000 euro diciamo sarebbe la spesa complessiva che necessita di copertura. L'amministrazione non ha mai fatto segreto di essere in attesa di cogliere l'opportunità, il bando più adeguato per poter supportare questo genere, questa importante iniziativa. Ovviamente senza nessun bando favorevole è difficile, non ce la sentiamo nemmeno di affrontare una spesa così rilevante. Da sottolineare poi tra le varie voci degli impegni che abbiamo preso, anche impegni amministrativi, impegni politici che ci siamo presi anche in questi ultimi mesi, tra cui ad esempio la realizzazione di un parco giochi nella zona Rogge, che è previsto nelle spese del prossimo anno, altri investimenti sul territorio, ad esempio una tensostruttura nel centro sportivo. E vengono confermate, ecco, un impegno rilevante che spesso e volentieri magari viene trascurato, sono le opere di asfaltatura. Seguendo la regola del buon padre di famiglia, anziché attendere le asfaltature tutto l'ultimo anno, appena prima delle elezioni, diciamo che ci contraddistingue la volontà di mantenere fede a delle asfaltature tutti gli anni in maniera costante, in modo tale da mantenere anche il territorio adeguatamente manutenuto. Ecco, queste sono le principali spese in conto capitale per il 2025. Per quanto riguarda il 2026, in sostanza non si fa altro che confermare quelle che sono le spese in conto capitale del 2025, ad eccezione ovviamente della spesa extraordinaria della ristrutturazione del ex asilo di Malpensa. Idem per il 2027, le macrovoci rimangono quelle. Per quanto riguarda i dipendenti in forza al nostro ente, in questo momento nel 2023 avevamo 11 dipendenti in forze che, con una popolazione di 2.683 abitanti, definiva un rapporto di numero di abitanti per ogni dipendente pari a 244. La media dell'ultimo quinquennio è 278 abitanti per ogni dipendente, quindi un valore ben superiore a quelle che sono che è la media stabilita per normativa. Questo vuol dire che nonostante il numero di dipendenti sia limitato rispetto al numero di abitanti, si è in grado di offrire adeguati servizi alla cittadinanza, quindi questo va dato merito anche ai dipendenti. Un'altra nota degna di menzione è l'indice di indebitamento dell'ente, ovvero quanti mutui o quanti debiti l'ente ha aperto. Diciamo un cavallo di battaglia di questa amministrazione, non aprire nuovi mutui, affrontare investimenti con le risorse che si hanno a disposizione. Una dimostrazione viene data anche dall'indice di indebitamento, che negli anni continua a ridursi in virtù dell'estinzione dei mutui e in virtù anche della diminuzione degli interessi passivi da pagare. Quindi si vanno ad estinguere mutui e non se ne aprono degli altri, e si mantiene la bussola in questa direzione, insomma.
Grazie Ivan. Se ci sono osservazioni? Non ci sono osservazioni. Quindi chiamo la votazione per il settimo punto all'ordine del giorno, che è approvazione documento unico programmazione DUP triennio 2025-2027. Chiamo i consiglieri presenti qui. Chi è favorevole? Unanimità. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Chiamo ai consiglieri da remoto sia l'immediata visibilità che se è favorevole o no alla delibera. Chiamo Cristian Lorenzi.
Favorevole ad entrambi.
Grazie Cristian. Morgana Alborghetti.
Favorevole ad entrambe.
Grazie Morgana. Chiamo i consiglieri qui in presenza di immediata esibilità. Favorevoli? Unanimità. Contrari nessuno. Astenuto nessuno. Quindi passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno, che è approvazione bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025-2027 ai sensi decreto legge numero 118-2011 e successive modifiche e integrazioni. Lascio la parola all'assessore Ivan Bassani per ci spiega il tutto. Grazie Ivan.
Grazie Daniele. Allora, per quanto riguarda il bilancio andiamo a distinguere, andiamo a sottolineare ancora una volta diciamo lo sforzo fatto nel chiudere adeguatamente, correttamente e anche nei termini, cioè entro la fine dell'anno, il bilancio, un compito non, assolutamente non scontato. Anche quest'anno ci siamo fatti trovare pronti e puntuali come negli anni precedenti. Per quanto riguarda, entrando nel merito del bilancio di previsione, quindi guardiamo per un attimo al 2025, per quanto riguarda le entrate correnti si annoverano 2.500.000 euro, mentre entrate, totale entrate per investimenti parliamo di 2.083.000 euro. All'interno delle entrate correnti vedremo poi il dettaglio, 1.735.000 euro sono entrate correnti di natura tributaria, 276.000 euro trasferimenti correnti e 490.000 euro entrate extra tributarie. Per quanto riguarda gli investimenti, totale entrate per investimenti sono tutte entrate in conto capitale. Abbiamo poi 684.000 euro di entrate per conto terzi e partite di giro, per un totale delle entrate pari a 5.799.000 euro. Per gli anni successivi il totale delle entrate nel 2026 sarà pari a 3.882.000 euro e 3.850.000 euro nel 2027. Facendo brevemente un'analisi, una disamina di quelle che sono le entrate correnti, per quanto riguarda le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, le imposte, tasse, proventi assimilati ammonta da 1.395.000 euro, di cui l'imposta municipale propria è la principale voce, pari a 612.000 euro. Si hanno poi 340.290 euro di fondi perequativi da amministrazioni centrali, e questa voce è definita unanimemente dal Fondo di Solidarietà Comunale. Complessivamente il totale delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa che avevamo visto prima sono 1.735.000 euro. Sono circa sempre 1.700.000 euro anche per il 2026 e per il 2027. Passiamo alla slide successiva, Daniele. Grazie. Per quanto riguarda le entrate del titolo secondo, trasferimenti correnti, abbiamo complessivamente 199.000 euro trasferimenti correnti, di cui la principale voce sono i trasferimenti correnti da amministrazioni centrali. Abbiamo poi 77.000 euro derivanti da altri trasferimenti correnti da imprese e sponsorizzazioni di imprese. Complessivamente il titolo secondo, cioè dei trasferimenti correnti, ammonta a 276.000 euro e la cifra è pari a 245.000 euro anche per gli anni 2026 e 2027. Visto il titolo secondo, per quanto riguarda il titolo terzo, entrate extratributarie, abbiamo complessivamente, dicevamo, 490.000 euro, di cui 293.000 euro la vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. Abbiamo 77.500 euro derivanti da controllo e repressione di irregolarità di illeciti attività svolte sul territorio e abbiamo poi 119.000 euro rimborse ed altre entrate correnti di cui la voce principale di cui si possono annoverare indennizzi di assicurazione, rimborsi in entrata e altre entrate correnti. Quindi complessivamente 490.000 euro di entrate dal titolo terzo. Con particolare focus, quindi analisi di quelle che sono le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada, abbiamo detto parliamo di 75.000 euro, di cui 21.000 euro deve essere accantonata, è un importo che deve essere accantonato, quindi rimangono 54.000 euro e questi 54.000 euro devono essere destinati alla manutenzione di quelle che è gli impianti di videosorveglianza, gli impianti semaforici e tutto quello che riguarda la viabilità sul territorio. Quindi complessivamente, se andiamo a valutare tutte quelle che sono le attività, diciamo i capitali reinvestiti sulla viabilità, parliamo di un totale di 36.000 euro reinvestiti sulla viabilità. E, per quanto riguarda invece le percentuali, i servizi a domanda individuali e le relative percentuali di copertura di costi del servizio stesso, possiamo annoverare il principale, il servizio mensa scolastica, dove in sostanza i proventi della mensa scolastica vanno a contribuire al 100% a quelle che sono le spese per la mensa scolastica. Al 100% vengono ancora e anche diciamo contribuiti tutti quelli che sono i servizi per il prescuola, i servizi fornitura pasti anziani e le spese per i costi per i corsi extrascolastici. Per quanto riguarda invece i proventi per il servizio di assistenza domiciliare, invece in questo caso c'è un contributo da parte dell'amministrazione comunale. Il livello di copertura complessivo, quindi dei servizi a domanda individuale, è pari al 90,44%. Abbiamo visto le entrate correnti. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, dicevamo prima, parliamo di 2.083.000 euro, di cui 295.000 euro è l'alienazione di beni e materiali di cui abbiamo visto prima del terreno in zona Rogge, e 1.788.000 euro per il prossimo anno, previsioni per quanto riguarda permessi da costruire sul prossimo anno. Per il 2026-2027 gli importi saranno inferiori, anche perché si prevede che saranno inferiori i permessi da costruire, andando a esaurirsi un po' le disponibilità sul territorio. Quindi per quanto riguarda come vengono utilizzati, quindi un quadro dimostrativo di come vengono utilizzati gli oneri di urbanizzazione, la quota principale, come avevamo detto prima, è da prevedersi destinata alla realizzazione del centro studi con l'UNESCO, come dicevamo sempre prima, previa adesione ad un bando o aggiudicazione di un bando, perché ovviamente non, la totalità degli oneri di urbanizzazione non verrà destinata alla realizzazione del centro studi con l'UNESCO. Abbiamo poi in previsione quelli che erano gli incarichi e gli obiettivi che abbiamo elencato prima, quindi la realizzazione del parco giochi in zona Rogge, piuttosto che la manutenzione straordinaria del verde comunale, che abbiamo visto essere sempre o comunque un impegno costante di questa amministrazione, l'acquisto a tenso struttura per il centro sportivo e le opere di asfaltatura, che cubano 75.500 euro. Complessivamente arriviamo al nostro 1.783.000 euro. Per quanto riguarda infine le entrate per conto terzi e partite di giro, parliamo di 629.000 euro di entrate per partite di giro, ulteriori 55.000 euro per entrate conto terzi, per un complessivo 684.000 euro. Con queste raggiungiamo quello che è il totale generale delle entrate di 5.799.905 euro per il prossimo anno. Per quanto riguarda la spesa, quindi abbiamo 2.406.000 euro spesa corrente, 2.053.000 euro spesa in conto capitale, abbiamo poi 105.000 euro rimborso di prestiti, 530.000 euro chiusura di anticipazioni ricevute da tesorerie, e infine 684.000 euro uscite per conto terzi, le abbiamo viste anche prima, le partite di giro, per un complessivo totale generale pari a 5.799.000 euro. Allora, un focus per quanto riguarda le spese per utenze e gas per il bilancio 2025. Sul 2024 c'era una previsione di bilancio di 72.800 euro e siamo stati abbastanza accurati nella stima. Lo stanziamento finale, il sindaco sorride, perché è un po' come avere la sfera di cristallo, indovinare il costo dell'energia con un anno di anticipo e di gas con un anno di anticipo. Lo stanziamento finale al bilancio al 18/11/2024 è stato pari a 73.600 euro, quindi diciamo abbiamo praticamente azzeccato quelle che erano le stime. Per il prossimo anno la previsione di bilancio per le utenze di gas sono pari a 66.000 euro. Ok, questo per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda poi l'utenza di acqua, diciamo le cifre sono inferiori. Quest'anno l'impegnato al 18/11/2024 è stato pari a 23.400 euro. La previsione di bilancio per il prossimo anno è molto simile, 22.910 euro.
Vai Cristiano.
Sulle entrate in conto capitale, ho visto che 1.788 sarebbero i fondi PNR, quelli della mensa?
No, è una previsione per poter inserire la previsione di ristrutturazione asilo, serviva la copertura finanziaria, quindi abbiamo previsto gli oneri di urbanizzazione, ma è chiaro che se non ci sono non si fa l'intervento. Sì. Ad oggi la stima è sui 450.000 euro di permessi di costruire per l'anno prossimo, più o meno, così a spanne. Perché l'idea è questa, se noi non prevediamo l'intervento, poi se esce un bando non possiamo parteciparvi. Invece avendolo previsto nel bilancio, se dovesse uscire un bando noi siamo pronti, poi cambi la modalità di finanziamento, hai capito?
Ok, passando oltre, per quanto riguarda le utenze telefoniche, invece quest'anno impegnato al 18/11 8.000 euro, previsione bilancio 2025 8.750 euro. Ok, spese in conto capitale, quindi abbiamo 2.017.000 euro per investimenti fissi lordi, a cui si sommano 26.000 euro di contributi e investimenti e 10.000 euro di altre spese in conto capitale. Arriviamo alla macro spesa di 2.053.000 euro di spese in conto capitale per titolo secondo. Qui ancora, come avevamo visto prima, in sostanza le voci sono le medesime, quindi realizzazione del centro studi con Leonesco, che come correttamente precisava il sindaco, è stato previsto 1.534.000 euro per poterlo prevedere e eventualmente partecipare a dei bandi. E poi le voci sono le medesime delle precedenti, con le asfaltature e l'alienazione dell'area in zona rogge. Ne passerei oltre, Daniele, se sei d'accordo.
Ho terminato, okay. Se non ci sono osservazioni, c'è qualche osservazione? Nessuna osservazione, quindi chiamo la votazione per chi è favorevole all'ottavo punto dell'ordine del giorno, che è approvazione bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025-2027 ai sensi del decreto legge numero 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Alzi la mano. Favorevole. Ok. Chiamo la votazione per i consiglieri che sono da remoto. Cristian Lorenzi.
Favorevole ad entrambi.
Ok, grazie Cristian. Morgana Alborghetti.
Favorevole ad entrambe.
Ok, grazie Morgana. Chiamo l'immediata visibilità per i consiglieri in presenza. Chi è favorevole? Unanimità. Contrario nessuno. Astenuto nessuno. Ok, passiamo al nono punto all'ordine del giorno, che è approvazione deroga al vincolo di rispetto della fascia e sensibilità stradale al fine di realizzare un impianto fotovoltaico.
Grazie Daniele. Allora, prima di affrontare questo punto all'ordine del giorno, voglio personalmente ringraziare l'ufficio ragioneria, perché arrivare a dicembre ad approvare il bilancio di previsione con tutti gli allegati e completo non è un'operazione scontata, soprattutto se si considera che quest'anno il personale dell'ufficio ragioneria ha subito un cambio importante, ci sono stati numerosi cambi di personale, quindi non era scontato, quindi un grazie va alla responsabile e ai dipendenti dell'ufficio ragioneria, sia quelli passati, quelli presenti e quelli futuri, che si sono dati da fare e ci hanno consentito di approvare il bilancio in tempo, in modo tale che il Comune potesse iniziare l'anno senza interruzioni. Per questo punto l'ordine al giorno, sapete che è in corso la realizzazione della comunità energetica, un'operazione non semplice, perché il legislatore sta un po' complicando l'iter e non aiuta molto, non ha ancora chiarito bene come si svilupperanno queste comunità energetiche. Ad ogni modo noi siamo sul pezzo, siamo entrati a far parte della Fondazione Flander, abbiamo la nostra comunità energetica, a breve dovrebbe essere attivato il fotovoltaico sulla mensa scolastica, che sarà il primo fotovoltaico della comunità energetica, perché inizierà a produrre e l'energia consumata verrà pagato un incentivo. Qui la richiesta che si fa al Consiglio è quella di modificare una norma tecnica del PGT. Abbiamo un'area di proprietà comunale che è nella zona del Triangolo, un'area verde, che attualmente ha, per previsione nostra, una fascia di rispetto di 30 metri dalla strada provinciale. In realtà la distanza prevista dal PTCP provinciale, dal piano territoriale di coordinamento provinciale, sono 10 metri. Per consentire la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si chiede di ridurre questa fascia di rispetto e quindi di andare in deroga alla norma. Ovviamente modificando questa norma noi modifichiamo le distanze delle fasce di rispetto per tutto il territorio comunale, ma ovviamente solo per gli impianti fotovoltaici, quindi non solo non per edificati, per costruire, ma per realizzare impianti fotovoltaici. Questa è un'operazione molto importante perché la società che sta seguendo lo sviluppo della comunità energetica vuole realizzare un impianto fotovoltaico da 216,27 kW picco con l'obiettivo di mettere a disposizione l'energia autoconsumata in favore della comunità energetica, e per noi è un'operazione importantissima perché ci consente, a loro consente di realizzare l'impianto e ovviamente di utilizzarlo, a noi di sfruttare l'autoconsumo. Questo per rendere sostenibile la nostra comunità energetica. Quindi il vantaggio e l'utilità pubblica c'è. Dal punto di vista della modifica alle NTA, di fatto non stiamo facendo nulla di male, nel senso che non è che andiamo a modificare la distanza, la fascia di rispetto per far costruire un capannone. L'incentivo va solo se immesso dentro la comunità energetica. Quindi è chiaro che poi viene redistribuito secondo il regolamento che è previsto nella comunità energetica, quindi noi beneficeremo di una parte di questo incentivo, quindi tutto sommato credo che sia un'operazione molto interessante. Grazie.
Grazie, quindi ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, quindi chiamo la votazione al nono punto all'ordine del giorno, che è approvazione deroga al vincolo di rispetto della fascia e sensibilità stradale al fine di realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di circa 216 kW nell'ambito della comunità energetica rinnovabile CER di Cavernago. Chi è favorevole? I presenti? Unanimità. Contrario? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Chiamo i consiglieri da remoto. Cristian Lorenzi.
Favorevole ad entrambe.
Grazie Cristian. Chiamo Morgana Alborghetti.
Favorevole ad entrambe.
Grazie Morgana. Chiamo l'immediata eseguibilità per i consiglieri in presenza. Chi è favorevole? Unanimità. Contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Passiamo al decimo punto e ultimo ordine del giorno, che è la convenzione per lo svolgimento delle funzioni del servizio di catare comunale tra il Comune di Cavernago e il Comune di Bornico al Serio. Lascio la parola al sindaco che ci spiega.
Si tratta di approvare una convenzione tra il Comune di Cavernago e il Comune di Bornico al Serio al fine poi di consentirci di bandire la sede vacante. Come sapete attualmente il nostro segretario è a scavalco, l'obiettivo è quello di bandire nel mese di gennaio la sede vacante dei Comuni di Cavernago e di Bornico al Serio, anche il Comune di Bornico al Serio andrà in consiglio comunale e vedere se riusciamo a individuare un segretario comunale, se no andremo avanti con lo scavalco. È un obbligo imposto dalla prefettura che ci impone di individuare comunque di provare a individuare un segretario comunale. Noi ovviamente ci troviamo molto bene con il dottor Stefano De Filippis e quindi contiamo di mantenere la sua presenza e la sua professionalità. Quindi per il momento proviamo a fare questo bando, se non ce la facciamo cercheremo un'altra soluzione con l'obiettivo di trattenere Stefano. Grazie.
Grazie Giuseppe. Quindi chiamo osservazioni? Nessuna osservazione. Quindi chiamo la votazione, il decimo punto all'ordine del giorno, che è convenzione per lo svolgimento della funzione delle servizi di segretario comunale tra il Comune di Cavernago e il Comune di Bornico al Serio. Chiamo la votazione per i consiglieri presenti. Perché favorevole? Unanimità. Contrario nessuno, astenuto nessuno. Chiamo i consiglieri da remoto. Cristian Lorenzi.
Favorevole ad entrambi.
Grazie Cristian. Chiamo Morgana Alborghetti.
Favorevole ad entrambi.
Grazie Morgana. Chiamo per i consiglieri in presenza l'immediata esibilità. Che è favorevole? Unanimità. Contrario nessuno, astenuti nessuno. Siamo giunti al termine, ringrazio tutti, auguro a tutti buon anno, visto che siamo a fine anno, e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.
Ecco, saluto anch'io, ringrazio i consiglieri che sono collegati da remoto e che, se anche se erano in vacanza, ci hanno dedicato il loro tempo, e un grazie particolare anche ai consiglieri in presenza che non sono in vacanza e che sono qui, quasi all'ultimo dell'anno. Anch'io auguro a tutti i cittadini di Cavernago un buon anno. Avremo sicuramente occasione di vederci, però l'occasione del Consiglio Comunale di fine anno è sempre un'occasione per fare gli auguri, tracciare un bilancio di un anno che è stato ancora un anno importante per il nostro Comune. Avete già ricevuto il volantino dove abbiamo raccontato le attività che abbiamo svolto. Il prossimo anno sarà comunque un anno dove vogliamo raggiungere ulteriori obiettivi. L'augurio davvero sincero che sia un anno partecipato, dove possiate partecipare attivamente alle attività proposte dal Comune, non solo dal Comune, dalle varie associazioni presenti in paese. Un grazie di cuore ancora a tutti i volontari che fanno parte delle varie associazioni e che rendono possibile tante opportunità per i nostri ragazzi e non solo. Grazie a tutti, buon anno e buon lavoro a chi lavora e buona vacanza a chi è in vacanza.